Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotto.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Eccoci nello spazio dedicato alla salute con la rubrica Effetti collaterali. Bentrovati da Eliana Storri per un'altra puntata realizzata in collaborazione con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo di celiachia. Secondo una delibera della Regione Lazio del dicembre 2008 è stato dato il via all'istituzione di presidi di rete per la diagnosi, la cura e il monitoraggio della celiachia. Si tratta di 10 presidi presso diversi ospedali, fra questi il Policlinico Gemelli. Cosa c'è di diverso ora con questo provvedimento? È quanto chiediamo al professor Giovanni Cammarota, ricercatore presso l'Istituto di Medicina Interna e Geriatria dell'Università Cattolica Sacro Cuore Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Professor Cammarota, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Prima di parlare di questi presidi di rete, potrebbe darci alcuni dati? Quanti celiaci ci sono in Italia?
Ma si stima una prevalenza attuale di circa 1 su 100, 150, quindi è molto più alta la prevalenza rispetto a quanto si pensava qualche anno fa. Diciamo, nella regione Lazio si stima circa 5.000 malati celiaci.
Anche perché ci sono persone che hanno la celiachia ma non sanno di averla, quindi il numero potrebbe essere anche più alto.
Esattamente, la malattia può avere delle caratteristiche cliniche più o meno evidenti, a volte sono veramente molto sfumate, a volte arrivano delle diagnosi anche in età molto avanzata. È diciamo una consapevolezza anche del medico nuova rispetto al passato, e quindi le diagnosi sono sempre più frequenti e quindi il famoso iceberg è sempre più evidente, più emerso.
Cos'è la celiachia?
La celiachia è essenzialmente un'intolleranza alimentare, è una malattia su base genetica, quindi in individui geneticamente predisposti vi è una, diciamo, insorge questa malattia a carattere immunomediato, per cui si è intolleranti al cosiddetto glutine. Noi per glutine intendiamo una serie di proteine che sono presenti nel frumento, nell'orzo, quindi nella pasta, nel pane, ed è un'intolleranza appunto a queste proteine. I soggetti che ne sono affetti debbono assolutamente, in maniera totale e permanente, evitare il glutine presente negli alimenti, quindi mangiare alimenti privi di glutine.
Che sintomi dà?
I sintomi possono essere, come dicevamo prima, più o meno evidenti, più o meno sfumati. Ricordiamo anche che la malattia celiaca può avere un'insorgenza in età pediatrica, in età anche molto precoce, subito dopo lo svezzamento, oppure in età adulta. In età pediatrica i sintomi sono spesso tipici e consistono essenzialmente nella diarrea, nel meteorismo, dolori addominali, nel ritardo di accrescimento del bimbo. È una patologia molto ben presente tra i pediatri, ovviamente. In età adulta i sintomi possono essere anche tipici, ma molto più spesso sono cosiddetti atipici, perché non riguardano direttamente l'apparato gastrointestinale.
Quindi si possono confondere con sintomi di altro tipo di disturbi o patologie?
Assolutamente sì, a volte ci si può accorgere di avere la malattia celiaca solo perché si è anemici, ad esempio. Ad esempio l'anemia con carenza di ferro è una delle caratteristiche più frequenti di presentazione della malattia in età adulta. Altre volte l'osteoporosi può far sospettare al medico un'osteoporosi precoce, ovviamente, può far sospettare al medico la presenza della malattia celiaca legata ovviamente al mancato assorbimento del calcio, mentre prima nell'anemia del ferro.
Ci sono dei fattori di rischio? Si è più soggetti, ad esempio, se si hanno altri disturbi autoimmuni?
Ci sono delle associazioni con alcune patologie. Diciamo che c'è innanzitutto questa predisposizione genetica, quindi in ambito familiare se vi è un parente di affetto da malattia celiaca si ha un margine di rischio in più di avere la malattia celiaca. In aggiunta, alcune malattie, come per esempio il diabete, sono più associate rispetto alla popolazione normale alla malattia celiaca. Quindi chi ha il diabete, ad esempio tipo 1, può avere un rischio maggiore, ha sicuramente un rischio maggiore di avere la malattia celiaca.
Oltre una diagnosi medica, ci sono delle indagini, degli esami?
Assolutamente sì. Una volta posto il sospetto clinico, diciamo che il paziente intraprende un percorso diagnostico che essenzialmente si può definire in due step, diciamo. Il primo è quello di eseguire degli esami del sangue, quindi di fare i cosiddetti test per la ricerca degli anticorpi specifici per la malattia celiaca, come ricordiamo si chiamano gli anticorpi anti-endomisio e anti-transglutaminasi.
In cosa consiste? Che esame è?
È semplicemente un prelievo del sangue, un esame sierologico. Quindi sulla base poi del risultato di questi esami si procede al secondo step, che essenzialmente include la gastroscopia. La gastroscopia con l'effettuazione di biopsie mirate nella prima porzione del duodeno. Soltanto l'esame istologico di queste biopsie, di questi pezzettini di mucosa che vengono prelevati nell'intestino, possono far diagnosi definitiva di malattia celiaca.
Una volta diagnosticata, cosa deve fare chi soffre di questa intolleranza? Oltre la dieta c'è anche un trattamento farmacologico?
Diciamo che è semplicemente, c'è soltanto la dieta, quindi la malattia celiaca nel momento è una delle pochissime patologie che non comporta al momento l'assunzione di farmaci per la sua remissione, diciamo. Che il paziente, ricordiamo, rimane celiaco a vita, però deve astenersi a vita dall'assumere di alimenti contenenti il glutine. Non esistono farmaci se non farmaci di integrazione, ad esempio se si è carente di ferro, una volta ristabilita la capacità di assorbimento si può integrare la dieta con del ferro oppure del calcio a seconda dello stato carenziale, ma diciamo per la malattia in sé non esiste altro che da fare una dieta priva di glutine.
Quindi non si guarisce, ma una volta accertata ci si convive per tutta la vita.
Esattamente.
E una donna celiaca in stato di gravidanza può avere problemi?
Sì, una donna non problemi ovviamente, però una donna celiaca ha più difficoltà ad avere le gravidanze. Questo è un dato che emerge un po' dalla letteratura internazionale, è più soggetta ad aborti spontanei, però questo non preclude assolutamente la possibilità di avere dei figli, di avere delle gravidanze e quindi la vita è sostanzialmente normale purché ci si astenga dall'assumere il glutine ovviamente. Soltanto però l'aderenza ad una terapia, a una dieta veramente scrupolosamente priva di glutine può far rinascere questi pazienti.
La celiachia è una patologia sociale?
Attualmente sì, era fino a qualche anno fa ritenuta una malattia rara perché avevamo appunto delle stime di prevalenza molto più basse rispetto a quelle che avevamo detto prima. Pian piano che vengono fuori tutti questi quadri di presentazione clinica atipiche che prima non erano prese in considerazione, soprattutto nella fascia dell'età adulta, ci si è resi conto della frequenza non più così rara ma abbastanza notevole, diciamo, e quindi ora è definita appunto come malattia sociale.
Però questo non vieta il fatto che i prodotti senza glutine non sono affatto economici?
Questo è vero, però in quanto i pazienti celiaci però hanno l'esenzione, una volta fatta la diagnosi con i metodi che sono stabiliti da un panel di esperti nazionali, il paziente celiaco ha il diritto all'esenzione del pagamento
per le visite.
Per le visite e per gli alimenti privi di glutine. Possono assolutamente, entro limiti di spesa fissati ovviamente dal Ministero della Salute mensili, comprare in farmacia liberamente gli alimenti privi, il pasta, la pane e il pane privi di glutine.
E quindi un aiuto c'è?
Assolutamente sì. C'è da aggiungere che la delibera di cui accennava lei poco prima ha anche stabilito che, ad esempio, nella Regione Lazio i bonus per comprare questi alimenti privi di glutine innanzitutto sono un po' più, diventati più maneggevoli, possono essere spesi meglio, sono frazionati, insomma sono delle piccoli accorgimenti che con lo scopo, con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze dei pazienti.
E migliorare quindi la loro qualità di vita.
La stessa giunta regionale ha anche stabilito che potranno vendere i prodotti privi di glutine, gratuiti ovviamente, con la presentazione di questi bonus, anche non solo le farmacie, ma anche le parafarmacie, gli esercizi commerciali autorizzati che le faranno richiesta e che verranno accreditati. Quindi è un passo avanti sempre nell'ottica di venire incontro ai pazienti nella loro qualità di vita.
Parliamo di questi presidi di rete, cosa cambia ora con questa istituzione?
I presidi di rete, in linea generale, sono una garanzia di una corretta diagnosi. Ecco, possiamo dire che sono
perché
stati,
prima non lo era?
Prima, in quanto malattia rara, c'erano alcuni centri di riferimento, no? Era uno spirito diverso però di inquadramento della malattia. Una volta che è stata riconosciuta invece come malattia sociale, si è voluto creare questi presidi di rete che ovviamente avessero determinate caratteristiche per quanto riguarda l'iter diagnostico terapeutico della malattia, cioè dovevano avere degli standard, diciamo, diagnostici, di conoscenze, di applicazione di metodologie conformi alle linee guida internazionali. Diciamo che sono proprio la definizione che mi viene più facile per inquadrare questo tipo di novità, diciamo, è che sono una garanzia di diagnosi.
E come funzionano?
C'è da dire che innanzitutto è una garanzia, quindi funziona normalmente come ci si rivolge ai presidi di rete, così come ci si rivolge anche agli altri per altre patologie. Non c'è un percorso particolare in quanto presidio di rete, però il presidio di rete può attivare quello che si chiama comunemente PAC, oppure pacchetto ambulatoriale complesso, che diciamo è che può essere applicato anche alla malattia celiaca. E questo invece prevede un percorso, diciamo, diagnostico assistenziale preferenziale, per cui il paziente celiaco può, una volta attivato il PAC, può con un'unica impegnativa del medico eseguire più esami in un tempo fissato che può essere un mese. Quindi ha un percorso, diciamo, preferenziale, non deve mettersi in coda nelle varie liste di attesa per fare tutti gli accertamenti che riguardano questa patologia.
Quindi un'ulteriore agevolazione per queste persone.
Sì, assolutamente sì.
Professore, noi la ringraziamo per essere stata con noi, grazie per questo suo contributo, per tutte le informazioni che ci ha dato. Le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi.
Era il professor Giovanni Cammarota, ricercatore presso l'Istituto di Medicina Interna e Geriatria del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.